Buona giornata anche da parte mia e benvenuti a tutti i presenti che magari ritornano qui da noi dopo tanto periodo come ospiti. Ci troviamo sempre in Levitico quest'oggi, continuiamo la nostra serie di predicazione sul Levitico. Vorrei iniziare con una domanda quest'oggi: chi di voi la mattina non fa le lotte con la sveglia? Chi di voi la mattina, quando soprattutto la domenica, non ha sempre da correre? C'è sempre di fretta e qualche volta il modo di come ci acconciamo, il modo di come ci vestiamo passa in secondo piano. In questa comunità, per fortuna, non c'è un codice di abbigliamento. Se ci guardiamo intorno, se vi girate, guardate tutta intorno, vi accorgete che siamo vestiti in modo diverso, qualcuno più casual, qualcuno più formale, e grazie a Dio nessuno ci dice nulla per questo. Qualcuno più etnico anche. Ma sebbene non prestiamo tanta attenzione al modo di come ci abbigliamo, tutti noi cerchiamo di curare la nostra igiene. Ci dispiacerebbe arrivare in comunità maleodoranti, perché stare accanto a qualcuno che è maleodorante, almeno non parlo intenzionalmente, potrebbe essere di disturbo. E nessuno di noi penso che intenzionalmente vuole arrecare disturbo a chi gli sta attorno, non vuole infastidirlo, non vuole rovinare la sua comunione. Abbiamo bisogno di prepararci. Prima di andare davanti a Dio abbiamo bisogno di prepararci. Tutti noi dovremmo curare il nostro esteriore, ma soprattutto il nostro interiore, prima di avvicinarci alla presenza di Dio. E questo è il tema che noi oggi affronteremo, il tema che troviamo nei capitoli da 11 a 15. Da alcuni mesi stiamo considerando questo libro di Levitico, abbiamo considerato i primi 10 capitoli, e i primi 10 capitoli costituiscono la prima delle due sezioni in cui possiamo dividere il libro. I capitoli da 1 a 10 ci parlano di che cosa? Di che cosa ci hanno parlato? Ci hanno parlato dei sacrifici, delle prime 5 offerte, 5 offerte che descrivono 5 bisogni fondamentali dell'uomo a cui Dio risponde in modo pieno ed effettivo, sappiamo, in Cristo. Perché, come abbiamo detto, Levitico è un'ombra, un'immagine di cose che dovevano avvenire più in là nel tempo, sostanza che si è concretizzata in Gesù alla croce nel suo sacrificio. Poi in questi primi 10 capitoli abbiamo guardato il sacerdozio, sono state le ultime predicazioni, e abbiamo visto come Dio disciplina o stabilisce quali sono le regole per il sacerdozio, ossia di coloro che hanno relazione diretta con Lui e di coloro che sono stati chiamati a servire le persone che stanno intorno. Questo è il sacerdozio. Con i capitoli 11 in seguito si apre una nuova sezione, in particolare con i capitoli da 11 a 15 si apre una sezione che può essere un po' di disturbo per noi lettori contemporanei, un po' di disturbo perché si concentra sui concetti di puro e impuro. L'aggettivo, il nome e le forme verbali tradotte nella nostra lingua con puro o impuro compaiono circa 250 volte nella Bibbia, e più di un terzo di tutte queste volte, di tutte queste 250, lo troviamo proprio in questi 5 capitoli di Levitico, da 11 a 15. Noi non li leggeremo perché non ci sarebbe il tempo, passeremo tutto il tempo della predicazione a leggere questi capitoli altrimenti, ma vi invito a farlo a casa. Vi ricordo il contesto in cui ci troviamo: Dio si è manifestato come Dio Santo, davanti al quale non si può giocare, non si può scherzare. Nel capitolo 9 e 10 Dio si è presentato come un fuoco che esce dall'altare e che consuma totalmente l'offerta, e questo consumare l'offerta, questo fuoco che esce e che consuma, è simbolo, immagine della sua accettazione dell'offerta. L'offerta viene consumata perché Dio l'ha accettata. Poi abbiamo visto che succede qualcosa con questo fuoco, che questo è un fuoco anche di giudizio. Abbiamo visto come due dei figli di Aronne, che erano stati nominati, stabiliti da Dio stesso come sacerdoti, sono consumati, uccisi all'istante, il proprio giorno, il primo giorno di servizio in cui prendevano e entravano in ruolo, possiamo definire così, iniziavano a lavorare in questa funzione, Dio li consuma perché si sono presentati erroneamente davanti a Lui. Hanno offerto, abbiamo detto, un fuoco estraneo, sull'altare del Signore. Dio li ha consumati. Dio è come un fuoco, inavvicinabile, inaccessibile, di giudizio, a meno che non si venga a Lui secondo le sue indicazioni, a meno che non si vada a Lui secondo la sua direzione, quello che Lui ha stabilito. E questi capitoli allora ci rispondono alla domanda: come possiamo accostarci a un Dio che è in questi termini, a un Dio così santo? Come possiamo accostarci? Questo è il messaggio centrale di Levitico 11 a 15. E il tema lo troviamo proprio nei versetti che vi invito a leggere con me al capitolo 11, versetti 44 e 45. Capitolo 11 di Levitico, versetti 44 e 45. Perché io sono il Signore, il vostro Dio. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo. Non contaminate le vostre persone per mezzo di uno qualsiasi di questi animali che strisciano sulla terra, poiché io il Signore vi ho fatti salire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio. Siate dunque santi, perché io sono santo. L'importanza di essere puri, di essere santificati davanti a Dio viene ribadita ancora nel capitolo 15, al versetto 31. Terrete lontani i figli di Israele da ciò che potrebbe contaminarli, affinché non muoiono a causa della loro impurità, qualora contaminassero il mio tabernacolo che è in mezzo a loro. Cosa sta dicendo Dio? Dio sta dicendo che ha scelto il tabernacolo come sua dimora. Lì c'è fisicamente la presenza del Signore e non si poteva accedere in condizioni di impurità a questo tabernacolo, perché significava accedere impuri davanti al Signore stesso e quindi essere consumati. Vi ricordate che cosa era successo a Mosè nel pruno? L'abbiamo già detto in Esodo 3. Mosè viene invitato da Dio a salire sul monte, Dio gli parla, Mosè sente, vede un pruno che arde ma che non si consuma, è incuriosito, vuole avvicinarsi, il Signore lo stoppa dicendo: non ti avvicinare qua, togliti, calzare i piedi, perché il luogo sul quale stai è il luogo santo. Mosè è curioso, vuole avvicinarsi, ma Dio lo ferma, perché il luogo in cui si trova è un luogo che accoglie dove è la presenza del Signore, per cui è un luogo inaccessibile, inavvicinabile, dove deve prestare attenzione. Non avete voi dei luoghi santi nella vostra vita? Io credo di sì. Pensate a un pavimento pulito o un bagno appena pulito. Se dite che quello è un luogo santo, vi sbagliate, perché vostra moglie, se lo fa lei o se lo fate voi, lo direte voi a vostra moglie, quando è pulito subito direte: attento, perché è stato appena fatto, non ti accorgi di quello che ho fatto. Questa sarà l'espressione che vi viene detta. Non mi dite che non succede anche così nella vostra famiglia. Anche quello è un luogo santo, non calpestare, è pulito. E quello che sta dicendo Dio a Mosè in quella circostanza del pruno: attento che questo è un luogo santificato dalla mia presenza, è stato purificato dalla mia presenza, non puoi trattarlo con il suo volto, non puoi venire con i piedi sudici dentro. Se onoriamo Dio allo stesso modo di come rispettiamo il nostro partner quando ha lavorato per pulire una casa, non ci accosteremo con disinvoltura, non faremo finta che possiamo fare quel che vogliamo. È importante il modo in cui veniamo a Dio, il modo di come veniamo davanti al Signore. Siamo partiti dal prepararsi, vi ricordate? Abbiamo iniziato col prepararsi, col vestirsi, con l'odore, siamo passati al prepararsi davanti al Signore. Prima però di entrare in dettaglio faccio un'altra premessa per inquadrare un po' l'argomento. Dio dà tutte queste regole anche sull'impurità e l'impurità perché vuole tirare una linea di separazione dalla condotta che doveva avere Israele rispetto al resto della popolazione cananea che era lì intorno. Dio dà delle indicazioni chiare affinché la condotta, l'atteggiamento di Israele è diverso, affinché Israele sia rassicurato dal fatto che la loro vita spirituale, la loro religiosità è totalmente diversa dalla religiosità pagana, impura e contaminata dei popoli che li circondavano, che circondava Israele. E Dio dà queste prescrizioni per distinguere, per separare, perché santità significa appunto separazione, messo a parte da, per una funzione, per un compito. E Dio dettaglia ad Israele il modo in cui potevano diventare puri, il modo in cui potevano diventare impuri e il modo come ritornare puri una volta che si erano macchiati. Ed è quello che succede in questi capitoli. Allora incominciamo a guardare alcune forme di impurità che vengono descritte. Il capitolo 11 apre con l'impurità legata agli alimenti, a quello che mangiamo, e Dio dettaglia alcune categorie di alimenti che potevano rendere puro o impuro una persona. Levitico 11, versetti 24 e 25, Dio dice: questi animali vi renderanno impuri. Chiunque toccherà il loro corpo morto sarà impuro fino alla sera. Chiunque porterà i loro corpi misti, morti, si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Il modello è su per giù questo. Dio distingue fra ciò che è impuro e ciò che è puro, e poi Dio, se qualcuno mangia di queste cose impure, diventerà impuro, ma non solo se mangia, ma anche se si contamina con la loro carcassa, con questo animale morto, in qualche modo diventerà impuro. L'israelita allora cos'è che doveva fare? Lavarsi le vesti, aspettare fino al giorno dopo, che per gli israeliti iniziava al tramonto, dopodiché sarebbe tornato pulito. Se voi leggete tutto i capitoli da 11 a 15, vi accorgete che ci sono diverse circostanze, diverse situazioni che Dio dettaglia, che ripropongono questo modello. Ci si contagna, bisogna attendere fino a lavarsi, attendere fino al tramonto, e poi si ritorna puri. Questo è un po' il modello generale. Poi si dice qualcosa di più specifico riguardo al fatto. Quando una persona concepisce un bambino, una donna, diventa impura. Attenzione però, non confondiamo le carte, non confondiamo le idee, perché l'abbiamo appena visto nella presentazione, abbiamo parlato che i figli sono un dono del Signore. Addirittura Dio dice ad Adamo ed Eva nel giardino: crescete e moltiplicatevi. E nell'obiettivo, nei propositi di Dio, quello di crescere e moltiplicarsi, e quindi anche il partorire, perché è un elemento naturale di tutto il quadro, il parto. Ma il fatto che ci sia una perdita del flusso del sangue, perché il sangue è un concetto molto importante nella scrittura, in Levitico in modo particolare, ci dice che c'è qualcosa che contamina la donna. Non mi chiedete il perché, ma sono 7 giorni più 33 dopo il parto per le donne, se nasceva un maschio, e invece erano 14 più 66 se nasceva una femmina. Non vi so spiegare il motivo, non lo so, lo accetto perché è scritto qui nella scrittura, però era così. Però cosa succedeva? Quando i giorni della sua purificazione, sta parlando Dio rispetto alla donna, per un figlio o per una figlia saranno terminati, cioè questi 7 più 33 o 14 più 66, la donna porterà al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno, sto leggendo da Levitico 12, versetti 6 e 7, all'ingresso della tenda di convegno, un agnello di un anno come olocausto e un giovane piccione, una tortora, come sacrificio per il peccato. Il sacerdote li offrirà davanti al Signore e farà l'espiazione per lei. Così lei sarà purificata dal flusso del suo sangue. Questa è la legge relativa alla donna che partorisce un maschio o una femmina. Al di là del fatto che erano 40 oppure 70 giorni, in totale il modello era lo stesso. Portare, attendere questo periodo, poi portare due sacrifici. Due sacrifici, il sacrificio in olocausto, che è simbolo, come abbiamo detto, dell'accettazione, e l'offerta per il peccato, cioè il sangue che purifica da ogni peccato. E questi due sacrifici insieme ci vanno a dire che cosa? Ci vanno a dire che la donna è accettata da Dio e che i suoi peccati sono perdonati. Il periodo è più lungo rispetto al modello generale, che era quello di attendere fino al tramonto, fino al giorno dopo, e c'è bisogno di spargimento di sangue, c'è bisogno di fare dei sacrifici. Prima bastava lavarsi e poi attendere e poi si è purificata. Adesso occorre anche due sacrifici. Il capitolo 15, che è collegato a quello del capitolo 12 che abbiamo appena visto, questo caso, ci parla delle emissioni, delle perdite di sangue, più in generale delle emissioni corporee. Vediamo che cosa sono. Faccio una pausa e salto il capitolo 13 e 14 perché parlano di un argomento che vedremo fra un po'. Le emissioni corporee. Le emissioni corporee potevano essere frutto di una malattia, viene descritto infatti la gonorrea, le emorroidi, in altri casi frutto di una perdita di una vita normale, perdita seminale e le mestruazioni. Ora, scusate se tocco questi argomenti che magari ci possono imbarazzare, però la scrittura di questi argomenti non è imbarazzata. la scrittura di questi argomenti li tratta in modo naturale, chiaramente nel dovuto contesto e con la dovuta attenzione. E noi non possiamo ignorarle, possiamo essere disturbati, possiamo essere forse imbarazzati, infastiditi, ma non possiamo ignorarli. Così nei versetti 2 e 3 nel capitolo 15 leggiamo: il Signore disse ancora a Mosè ed Aronne, parla ai figli di Israele e dite loro, chiunque ha la gonorrea a causa di questa sua gonorrea è impuro, la sua impurità sta nella sua gonorrea, sia la sua gonorrea continua o intermittente, l'impurità esiste. Cioè, finché c'è il motivo che provoca queste perdite corporee, quella persona è impura. Una volta che veniva a mancare, e questo valeva anche nel caso in cui c'era un ciclo mestruale più lungo del normale, la donna rimaneva impura, oppure nel caso in cui un uomo aveva una perdita seminale, nel caso di rapporti con la propria moglie o durante il sonno. In ogni caso queste situazioni rendevano la persona impura e tutto quello che questa persona toccava diventava impuro. Il modello è sempre lo stesso: doveva lavarsi e attendere fino a sera, poi sarebbe stato puro. Non era previsto alcun sacrificio. Ora, queste limitazioni, soprattutto quelle che riguardano i rapporti fra marito e moglie, in cui ci poteva essere in questa relazione una fonte di possibile impurità, non dobbiamo vederle come un accanimento religioso o da parte di Dio nei confronti della sessualità, perché in Genesi stessa abbiamo detto che Dio ha creato maschio e femmina e ha visto che questa è una cosa buona, che la corrispondenza dell'uno rispetto all'altro era una cosa buona, ottima per il Signore, e sappiamo che la sessualità è una cosa buona davanti al Signore. Probabilmente questi limiti, queste delimitazioni sono messe qui dal Signore per tracciare una distinzione, ancora una volta ricordiamoci la premessa, rispetto a quello che accadeva nel mondo circostante, in cui la sessualità era un elemento centrale della ritualità. Le prostitute del Tempio erano all'ordine del giorno, lo troviamo nel Vecchio Testamento con il popolo che circondava Israele, ma lo troviamo ancora nel Nuovo Testamento, in Corinti, nella città di Corinto, dove c'era proprio un tempio dedicato a Venere, dove c'erano tante di queste prostitute che mescolavano sessualità con ritualità. E Dio sta dicendo: attenzione, la sessualità è buona, la ritualità è buona, ma le due cose devono stare separate. Non possiamo mescolare le due cose, devono essere in ambiti, in circostanze diverse, non possono essere separate. Così come un uomo che aveva avuto appena rapporti sessuali non poteva entrare nel tabernacolo, qualora non avesse avuto nessun'altra causa di quelle più, diciamo, tra virgolette, più scabrose di contaminazione. Tutto questo per separare la moralità, il comportamento del popolo di Israele rispetto agli altri. Col capitolo invece 13 e 14 si apre un tema un po' più, diciamo, che ha delle conseguenze un po' più estese, che è quello della lebbra. Il termine che noi troviamo tradotto con lebbra è molto più ampio nella lingua ebraica di quello che intendiamo noi, perché nella lingua originale veniva inclusa ogni specie di malattia della pelle, come anche tutte quelle forme di malattie che infestano le case ed i vestiti, le muffe, i funghi, gli acari, tutte queste cose qua. Era un termine molto più generale. E infatti nel capitolo 13 e 14 non vediamo trattato solo il modo come Dio non tratta solo il modo di come risolvere il problema della lebbra dell'uomo, cioè che ha delle contaminazioni nella carne, ma anche quando si tratta di contaminazioni da parte di muffe nelle case. Abbiamo delle prescrizioni anche in questa circostanza. Quindi capite che la cosa è molto più ampia. Ora, la procedura per l'identificazione e la purificazione di un lembroso però era molto più complicata di quella che abbiamo visto per il modello generale. Il lebroso non poteva semplicemente attendere fino al tramonto, lavarsi e poi essere puro. Neanche poteva attendere 40 o 70 giorni, a seconda che era maschio o femmina, e poi essere puro, e presentare dei sacrifici e pensare di essere puro. No, è qualcosa di molto più grave. Leggete con me in Levitico 13, versetti 2 e 3. Quando qualcuno avrà sulla sua pelle, sulla pelle del suo corpo, un tumore o una pustola o una macchia lucida e vi siano sintomi di piaghe di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da uno dei suoi figli che sono sacerdote. Il sacerdote seminerà la piaga sulla pelle del corpo. Se i peli della piaga sono diventati bianchi, la piaga appare più profonda della pelle del corpo, essa è piaga di lebbra. Il sacerdote che l'avrà esaminata dichiarerà quell'uomo impuro. Allora, se c'era solo qualcosa di sospetto nel corpo, nella pelle di una persona, questa persona doveva chiamare il sacerdote. Il sacerdote lo guardava, e come quando si guarda una persona che ha i capelli bianchi e si dice sta diventando vecchio, allo stesso modo guardando la pelle, guardando i peli come abbiamo appena letto, se si vedeva qualcosa di anormale, qual era la procedura? La procedura era quella dell'isolamento. Questa persona veniva messo da parte, affinché si appurasse effettivamente la sua condizione. Veniva messo da parte per 7 giorni e dopo 7 giorni si aveva un nuovo esame. Se quel suo nuovo esame usciva fuori che era effettivamente un caso di lebbra, la cosa era un po' grave, altrimenti veniva riammesso. Il sacerdote riesaminava appunto l'uomo a vedere se la malattia è avanzata. Se la malattia è presente, i versetti 45 e 46 ci dicono: il lebbroso affetto da questa piaga porterà le vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba e griderà: impuro, impuro. Sarà impuro tutto il tempo che avrà la piaga, è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dal campo. Se nelle altre forme di impurità che abbiamo visto, impurità alimentari, impurità da perdite di emissioni corporee, perdite di sangue o seminali, come abbiamo visto, c'era da non accostarsi al tabernacolo, in questo caso era addirittura bandito dall'accampamento, non solo dal tabernacolo, non poteva stare nella comunità del popolo, doveva essere isolato. E c'erano questi segni della sua sofferenza, questo appunto portare il capo scoperto, questo vestirsi in modo strano, questo gridare impuro, impuro. Il lebbroso è fuori, è escluso dalla comunione, oltre che dalla presenza di Dio. Il capitolo poi 14 descrive il rituale per la riammissione del lebbroso. Attenzione, non viene descritto nel capitolo 14 il trattamento della malattia, perché la scrittura non è un manuale di medicina, non ci viene descritto qui qual è il caso, come comportarsi in caso di malattia di lebbra, cioè qual è la procedura per guarirla, ma ci viene detto qual è il metodo per riammettere una persona che si pensa che è stata guarita dalla lebbra. Se questa persona pensava effettivamente era isolata, viveva a parte, quindi non aveva contatti, se pensava che la sua situazione era cambiata, la sua pelle era tornata normale, mandava a chiamare il sacerdote. Il sacerdote andava fuori dal campo, lo guardava, lo controllava e se effettivamente era stato guarito, veniva riammesso. Se il sacerdote vedeva questo, iniziava un processo di purificazione. E questo processo di purificazione comprendeva il sacrificio di un uccello, spargimento di sangue, un'attesa di 7 giorni e infine la presentazione di 4 offerte. Un sacrificio per la colpa, un sacrificio per il peccato, un olocausto e un'offerta di riconoscenza o di oblazione. Noi abbiamo parlato di tutte queste offerte nei capitoli precedenti, vi invito eventualmente a riascoltare le prediche registrate per vedere cosa sono. Ma tutto questo è quello che doveva accadere nel caso in cui il lebbroso veniva guarito. Queste erano le regole stabilite da Dio per trattare i casi di impurità, cioè come affrontare l'impurità per poter ritornare nuovamente puri. Se diventare puro, impuro, non sempre era un peccato, perché anche nel corso della giornata potevano accadere circostanze per le quali ci si contaminava, incontrare ad esempio la carcassa di un animale morto, entrare nel tempio impuro era una cosa molto seria. Lo ripeto, se diventare impuro non sempre è conseguenza del peccato, entrare alla presenza di Dio in condizioni di impurità è molto serio, è un peccato molto serio. E Dio allora assicura il popolo di cosa e come fare con tutti questi rituali che abbiamo un po' descritto, che vi invito appunto a leggere, per ritornare nuovamente in condizioni di purità. Questo è il modello che abbiamo in Levitico 11 e 15. Ma Levitico 11 e 15 ci appare molto distante da noi. È distante dalla nostra quotidianità, è distante dalla nostra spiritualità, distante dalla nostra credenza. Noi abbiamo un ambiente, una circostanza, un modo di vivere che sono totalmente diversi. Allora, cosa noi possiamo prendere da questi capitoli? Che cosa ci possono dire questi capitoli a noi oggi? Vi ricordate il metodo di interpretazione che è stato suggerito per questo libro? Il metodo di interpretazione che è stato suggerito per questo libro è molto più vicino, abbiamo detto, a quello delle parabole, piuttosto che a quello della lettera, delle lettere del Nuovo Testamento. È molto più vicino alle parabole perché dobbiamo capire il significato di quello che c'è dietro quello che leggiamo. Nella parabola del seminatore, quando il seme da questo agricoltore cade in diversi luoghi, in diversi, luogo fertile, luogo roccioso, luogo spinoso, luogo... Non è che è una lezione di agraria che Gesù ci sta dando, che altrimenti siamo andati al Vecchio San Michele all'Asia e forse avremo più conoscenza di questo. Ci sta dando però un'immagine di quello che è il modo di come accogliamo la sua parola nella nostra vita. E allo stesso modo allora dobbiamo dirci, in questo brano, che cose che noi possiamo tenere per noi come significato? E ancora, c'è qualcosa nel Nuovo Testamento che affronta questi argomenti che ci può fare luce per capirli nella nostra situazione? Queste regole sono ancora valide per noi? Il Nuovo Testamento ci dà dei chiarimenti? Queste regole sono ancora valide per noi oggi? Chiaramente le istruzioni specifiche no, non sono più chiare, non sono più valide per noi oggi, perché noi oggi non siamo nello stesso contesto di Israele. Non distinguiamo animali puri e impuri, non abbiamo neanche un tabernacolo dove dobbiamo presentarci, non è che venendo qui in chiesa veniamo nel moderno tabernacolo del Nuovo Testamento, non esiste, la chiesa non è il nuovo tabernacolo, questo locale di culto non è il nuovo tabernacolo, perché Dio dimora nel suo popolo, nella sua chiesa come persone che credono in Lui. Il culto nel tempio e il tabernacolo sono finiti, erano simboli della presenza di Dio e sappiamo che nel Nuovo Testamento non ci sono più in questi termini. Così allora l'importanza di questi capitoli di Levitico 11 e 15 deve essere tradotta in modo diverso, deve essere tradotta nel modo in cui noi ci prepariamo a venire davanti alla presenza di Dio, perché questo rimane. Questo non è legato comunque ad un luogo specifico, ma il modo di come noi ci presentiamo a Dio rimane al di là che c'è un luogo in cui ci presentiamo. Il Nuovo Testamento infatti ci chiarisce questo. Nel Vangelo di Marco ci dice al capitolo 7 che i farisei si accanivano contro i discepoli perché non rispettavano un rituale particolare, quello del lavaggio prima delle mani, prima di prendere cibo. E Gesù dice... Marco 7, versetti da 18 in avanti, e gli disse loro, neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare? Perché non è ciò che entra, perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre, e se ne va nella latrina. Così dicendo dichiarava tutti i cibi puri. Diceva inoltre, è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazione, furti, omicidi, adulteri, cupidice, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Non abbiamo più cibi esteriori, non abbiamo più elementi esterni che ci possono contaminare allo stesso modo di come vengono descritti in immagine nel Levitico, ma abbiamo tutta una serie di cose che ci possono contaminare, ci contaminano dal di dentro, è quello che Gesù sta dicendo. Allora la domanda corretta non è che cosa ho toccato o quale alimento ho mangiato, la domanda giusta è che cosa c'è nel mio cuore, la domanda giusta è che cosa c'è dentro di me, perché quello che c'è dentro di me è quello che contamina, che è quello che mi rende impuro eventualmente davanti a Dio. E questo è l'elemento che per noi oggi ha rilevanza. Esaminiamo questa lista che ci dà Gesù. Qualcuno di noi potrebbe fare il furbo e potrebbe tentare di dire: ma io non faccio di tali cose, quindi non sono contaminato da tutte queste cose. Ma provate a rileggerla con attenzione, provate a rileggerla bene questa lista. Gesù nel sermone sul monte è come dire, fa una zoomata su questa lista per dettagliarla un po' meglio e ci dice che uno commette, uccide il suo prossimo non solo quando materialmente lo pugnala, non solo quando materialmente lo ammazza, ma nel momento in cui ha dei cattivi pensieri nel suo cuore verso questa persona. Uno commette adulterio non necessariamente quando ha una relazione fisica con un'altra persona, ma quando già nel suo cuore, nella sua mente ha concepito quella circostanza. Uno commette, si contamina quando ha cupidigia, invidia, orgoglio, falsità, anche quelle piccole bugie che a volte rendono la vita più semplice, quelle che semplificano le situazioni, anche quelle contaminano. Anche quando diciamo delle false verità o quando diciamo delle verità con l'obiettivo specifico di screditare qualcuno, tutte queste sono cose che contaminano dal di dentro. E allora ditemi, in onestà, o ditevi in onestà, abbiamo passato forse un'intera settimana senza che tutte queste cose macchiassero la nostra coscienza, macchiassero la nostra vita? Io personalmente mi reputo molto mancante. Io personalmente mi reputo molto mancante davanti a queste. Sono questi pensieri interiori oggi che ci rendono impuri. Questi peccati ci rendono detestabili davanti a Dio. Quando con facilità passiamo dalla preghiera, dallo studio della sua parola, a ciascuna di queste cose che sono state descritte. Quando con disinvoltura passiamo da una cosa santa a una cosa di questa. È come quel venire impuro davanti al tabernacolo per l'israelita. È la stessa identica cosa. Qualcuno adesso potrebbe essere un po' più scafato teologicamente e dire: calma, ma c'è il sangue di Cristo che ci purifica. Noi siamo stati purificati una volta per tutte dal sangue di Cristo. Amen. Vero. È vero questo. Però vi invito a considerare allora un testo, un brano, parole stesse di Gesù che troviamo in Giovanni 13. Gesù sta lavando i piedi ai discepoli e siamo al momento della notte del suo arresto e dice: si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: tu, Signore, lavare i piedi a me? Gesù gli rispose: tu non sai ora quello che io faccio, ma lo saprai dopo. E Pietro disse: non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo non hai parte alcuna con me. E Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. E Gesù gli disse: chi è lavato tutto non ha bisogno di aver lavato i piedi, è purificato tutto quanto, e voi siete purificati, ma non tutti. Noi quando leggiamo questo brano solitamente mettiamo l'accento sul fatto che siamo stati interamente purificati da Cristo, ed è vero, noi siamo stati purificati dal suo sangue, siamo stati purificati una volta e per tutti, ma Gesù sta dicendo che c'è una necessità, quella di essere lavati anche nei nostri piedi, perché la quotidianità, involontariamente alcune volte e volontariamente tante altre volte, ci contamina. E ci sono momenti, periodi in cui abbiamo molta più necessità di altro di aver lavati i nostri piedi, perché con facilità ci contaminiamo, anche se non lo vogliamo, con cose normali. È importante che noi ricerchiamo la purificazione. Paolo, come dire, elabora questo concetto. Un brano che è molto noto a ciascuno di noi, nel capitolo 11 di Corinti, quando parla della Santa Cena, del modo di accostarsi alla cena del Signore. Lo leggiamo tutte le volte che facciamo la Santa Cena, l'abbiamo detto anche domenica prossima, scorsa, in cui al versetto 27 si dice: perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, perché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo molti di voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora se esaminiamo noi stessi non saremo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. L'ordine di Paolo è esaminarsi. Qual è il nostro atteggiamento? Come ci avviciniamo a Dio? Come ci avviciniamo al culto? Come ci avviciniamo alla Santa Cena? Soffriamo di egoismo? Siamo pieni di orgoglio? Siamo lascivi? Ciascuno esamini se stesso. Non c'è qualcuno che te lo può dire, o forse ci potrebbe anche essere, ma ciascuno esamini se stesso. Se non lo facciamo, dice Paolo, noi stiamo prendendo un giudizio contro noi stessi, se non discerniamo in ciò che facciamo la santità di Dio, se non discerniamo il corpo di Cristo, se non discerniamo la sua presenza. C'è importanza. Dobbiamo ricercare la purificazione e solo allora potremo entrare correttamente davanti a Dio. Levitico 11 e 15 ci mostra ciò che Dio detesta, ciò che ci rende impuri e ciò che ci rende inavvicinabili alla sua presenza, ma ci dice anche il modo di come uscirne fuori, ci dà il rituale per la purificazione e allo stesso modo il Nuovo Testamento ci dà una traccia per come uscire fuori. In Ebrei 10 versetto 22 leggiamo: avviciniamoci dunque con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Distinguiamo, fratelli, fra salvezza e purificazione. Il brano che abbiamo letto in Giovanni, quello che abbiamo letto in Corinzi, quello che abbiamo letto in Ebrei, sono nella stessa linea. Distinguiamo fra salvezza e purificazione. Così come per il lebbroso che era stato guarito bisognava distinguere fra la guarigione e la riammissione nella comunità dei credenti. Era fuori dal campo nonostante che era guarito, perché c'era un rituale da seguire per il suo reingresso nella comunità, alla presenza di Dio, alla presenza del popolo. Allo stesso modo noi siamo puri davanti al Signore, interamente lavati, come ci ha detto Giovanni, ma ci sono delle circostanze che ci possono contaminare, non perché siamo nel peccato, e abbiamo bisogno di venire davanti a Lui con buona coscienza, avendo fede nel sacrificio di Cristo. Possiamo accostarci, dobbiamo accostarci, ma dobbiamo accostarci esaminandoci. Dobbiamo accostarci consapevoli di chi siamo e consapevoli di chi è Dio. Questo lavaggio si traduce in modo concreto nel lasciare che la parola del Signore abiti pienamente nelle nostre vite, che possa purificarci, che possa aprirci a Lui, che possa mettere a nudo la nostra mancanza e i nostri errori. Dio ci purificherà. Non dobbiamo temere il suo rifiuto, perché Dio descrive tutto questo in Levitico 11 a 15 non per puntarci l'indice, per indicarci tu hai mancato, ma per dirci tu hai mancato, ma questa è la via di uscita. E Dio l'ha fatto in Cristo, perché ha puntato il dito e l'ha giudicato sulla croce contro i nostri peccati, ma allo stesso momento ci ha aperto la via della salvezza in quella stessa croce, la via della grazia, la via dell'amore. È questo che dobbiamo fare. Abbiamo una buona coscienza davanti a Dio? Sei stato esperto di purificazione? Stai gustando la parola di Dio giorno dopo giorno, lasciandoti lavare e purificare? Stai controllando i tuoi pensieri per allinearli a ciò che è nobile, a ciò che è giusto, bello, puro, eccellente ed encomiabile, come leggiamo in una finale di una famosa lettera del Nuovo Testamento? Questo è il messaggio di Levitico 11 e 15 per noi oggi. Non ci sono animali morti che se tocchiamo ci contaminano. ma abbiamo bisogno di guardare a quello che c'è dentro di noi, quello che c'è dentro di noi. Cercare il perdono di Dio per le emissioni corrotte, per le parole avventate, per le azioni crudeli che diciamo o che facciamo, anche involontariamente a volte, perché offendiamo, uccidiamo, anche involontariamente a volte. Rimuovere dal nostro cuore l'orgoglio e l'amarezza per evitare di rimanere fuori dall'accampamento. Questo è il proposito di questi brani, è evitare che noi rimaniamo fuori come quel lebroso, che è ancora lebroso, fuori dall'accampamento e dalla comunione con Dio. Dio è santo e non possiamo accostarci con superficialità a Lui, ma Dio ci indica anche la via per poter affrontare le nostre mancanze. Noi staremo ai Suoi termini. Noi staremo ai Suoi termini. Inchiniamo il nostro capo.